Solo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu. Tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Sarà difficile, ma sarà
buongiorno a voi e benvenuti. Sono sempre felice di incontrarvi e di stare con voi, ma oggi lo sono in modo particolare e abbiamo aperto con questo brano bellissimo di Elisa che ci porta al tema di questa puntata di Obiettivo Salute Weekend: allenamento alla vita. Bene, allenare alla vita è il titolo del nuovo saggio di Alberto Pellai, che è già in linea con noi. Ciao Alberto, grazie.
Mi ricordano. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti.
Quando vieni al sabato, Alberto Pellai non ha bisogno di presentazioni, certo, però ve lo ricordo, è un medico, uno psicoterapeuta dell'età evolutiva, insegna all'università e scrittore. Alberto, quando torno di sabato con te, mi sembra di tornare indietro nel tempo. Questa casa non è un albergo, quindi ringiovanisco di quasi 20 anni, per cui sono
e io con te, perché ecco. Effettivamente il sabato era proprio l'appuntamento in cui noi parlavamo con i genitori di tutta Italia.
E appunto di adolescenti. E io ritorno ai tempi in cui le mie figlie, che ormai adesso sono grandi, sono nonna, erano adolescenti. Noi del tuo libro abbiamo già parlato in un appuntamento del mattino, quello delle 6:15, in cui ci svegliamo insieme ai nostri ascoltatori, Obiettivo Salute Risveglio, ma oggi proprio tu devi aiutarci a identificare quali sono le aree che necessitano di maggiore cura. Ci prendiamo tutta la puntata con calma, eh? Allora, intanto tu, Alberto, in questo libro usi molte metafore: allenatore, giardiniere, scultore, sempre in relazione al ruolo di adulto. Mi è piaciuto molto, ma ce ne vuoi dare una spiegazione? Perché sei arrivato a utilizzare queste metafore?
Ma sì, sono proprio immagini che sono molto calzanti e che ci aiutano a riflettere su chi devo essere io genitore, chi devo essere io papà, io mamma per mio figlio. Allora, secondo me la prima immagine effettivamente molto efficace è quella dell'allenatore. Cioè, se noi immaginiamo la crescita dei nostri figli come un tempo in cui loro devono allenarsi all'acquisizione delle abilità e delle competenze che poi dovranno spendere nel tempo della loro adultità, cioè l'età evolutiva è proprio quella fase della vita in cui tu riempi il tuo zaino per la vita con tutto il kit degli attrezzi che ti renderà capace di poi affrontare le sfide che ti mette. In età evolutiva ci sono gli adulti che si occupano e preoccupano della tua protezione, della tua sicurezza, ma poi loro fanno un passo indietro, tu diventi adulto e a quel punto devi stare in piedi proprio con la tua vita dentro alle tue responsabilità. Allora l'allenatore è quello che deve avere in mente le procedure di allenamento, cioè non può fare le cose al posto tuo, però ti può far vedere come si fanno le cose in modo che tu lo impari. Ecco, essere allenatori vuol dire anche sentire che possiamo mettere i nostri figli nella zona della fatica, nella zona di una parola che oggi è molto abborrita, che è sacrificio. Cioè l'allenatore non li fa rilassare e riposare, fa anche quello dopo averli allenati alla fatica, ma ha proprio in mente che non deve essere amabile, ma deve essere autorevole, cioè deve proporre uno schema di allenamento che a lui è ben chiaro, all'atleta che va allenando no, e quell'atleta proprio nella relazione, nell'incontro con la figura dell'allenatore e con la proposta di allenamento che gli mette a disposizione si strutturerà, si rinforzerà e acquisirà quelle competenze che senza l'allenatore non avrebbe mai acquisito.
Noi genitori in questo momento ci sentiamo un po' fragili, un po' confusi, ma sappiamo bene che il nostro ruolo di genitori non possiamo delegarlo a nessun altro.
E così lo possiamo giocare in squadra con tutte le altre figure educative della comunità educante, ma è chiaro, no, che quel ruolo è insostituibile ed è proprio anche quella cosa che ci attiva tantissimo per ogni giorno. Noi genitori ci alziamo e diciamo: chi devo essere io per mio figlio? Ecco, in questa domanda spesso siamo addirittura travolti dall'ansia di fare errori, di sbagliare, di non fare le cose come vanno fatte. Il tema non è tanto avere una ricetta in mano ed applicarla, ma il tema è davvero riflettere su chi è mio figlio e come posso permettere a questo figlio, con quelle caratteristiche, di sviluppare appieno il suo potenziale. Qua dentro funzionano molto bene, secondo me, la metafora che avevi anticipato prima del giardiniere e dello scultore. Molto meglio essere giardinieri che scultori. Il giardiniere è quello che ha la responsabilità di mettere il seme dentro alla terra e poi deve avere cura del terreno in cui quel seme si crescerà e si svilupperà e diventerà adulto. Il resto lo deve fare proprio il seme, che diventerà il fiore che vuole essere. Lo scultore fa un lavoro diverso, no? Perché ha davanti il blocco di marmo, ogni giorno lavora di cesello e scalpello avendo in mente qual è la forma che da quel blocco di marmo vuole tirare fuori. Ecco, noi siamo forse diventati più scultori che giardinieri, perché abbiamo aspettative altissime, vorremmo che i figli intendiamo il nostro ruolo di allenatore in lo faccio diventare quello che ho in mente io, che va bene per la sua vita.
Ecco, puntiamo, Alberto, come tu scrivi nel libro, più al traguardo che al percorso. E questo è
proprio così.
È un aspetto su cui riflettere.
Esatto, e abbiamo anche detto nella tua trasmissione, no, pensiamo proprio alle scuole che stanno terminando in questi giorni, arrivano le pagelle. A quel punto rischiamo quasi di trasformare i nostri figli nei voti che prendono, ma è invece una roba completamente diversa. Cioè, se guardiamo i voti nella pagella, quei voti sono solo, diciamo, l'anello finale di una catena che ha dentro il percorso che li ha portati lì. Ci sono dei sei che valgono tantissimo perché sono davvero il risultato di una conquista sul campo, che un ragazzo poco allenato ci ha messo un anno ad arrivare fin lì, e quindi è come dire, ha preso la lode, no? Ci sono degli otto che magari non valgono niente perché sono stati proprio conquistati nella totale leggerezza e senza usandono dei grandissimi talenti, ma senza mettendoci nessun genere di plus.
E certo, ritorniamo alla metafora del giardiniere: dipende dalla pianta.
È proprio così, e quindi questa è l'altra cosa importantissima, no, per noi genitori: mettere uno sguardo sui nostri figli che non guarda che cosa vogliamo che loro siano, ma guarda chi sono veramente loro. E quindi non possiamo effettivamente decidere noi siamo un po' strumenti, noi diamo ai figli radici ed ali, ma poi quelle ali e quelle radici appartengono a un corpo, a un'identità che è completamente loro.
Noi ci fermiamo, ma ritorniamo subito dopo insieme ad Alberto Pellai e al suo nuovo libro Allenare alla vita. Restate con noi.
Obiettivo Salute Weekend. C'è un vuoto che oggi ha risucchiato la relazione tra genitori e figli. Una sorta di buco nero in cui siamo precipitati senza quasi capire perché e come sia potuto accadere. È un vuoto che nel mondo dei nostri figli genera un vuoto interiore, un senso di smarrimento che non fa più capire chi si è e in che direzione si vuole andare. È un vuoto di parole e di esperienze, che in parte riguarda anche noi adulti, che in effetti sappiamo chi siamo e qual è il nostro posto nel mondo.
Siamo tornati, abbiamo appena ascoltato un breve estratto dell'ultimo libro di Alberto Pellai, Allenare alla vita, su cui ci stiamo allenando, e potrebbe essere un allenamento anche che potremmo seguire durante le nostre vacanze, perché ci stiamo preparando alle vacanze, o almeno i nostri figli. Alberto, in un passaggio usi una gita in montagna a proposito di vacanze per fare un parallelismo con l'autorevolezza genitoriale. Ci spieghi meglio, così i genitori che magari andranno in montagna per questo weekend oppure quest'estate possono prendere magari qualche appunto?
Ma sì, questo è anche molto radicato nella, direi, nella mia esperienza di genitore. C'è sempre, a me e Barbara è sempre piaciuto moltissimo spendere almeno una settimana, 10 giorni in montagna durante l'estate, perché è un tempo di contatto con la natura e anche di allenamento fisico, di tolleranza alla fatica, salire verso un rifugio. Quando tu ti muovi con i figli, ecco, mentre i bambini poi più o meno stanno nel copione dell'obbedienza, appena arriva la preadolescenza, fare quella fatica, se non hanno proprio messo dentro una passione, la stessa passione magari che hai tu, diventa una sorta di tiro alla fune, no?
Sì, ma perché io me li vedo fare? Già sbuffano,
esatto,
sì, grugniscono.
Che tu arrivi, no, in quel luogo dove comincia il sentiero e di fianco c'è la seggiovia, e quando loro si accorgono, no, che c'è la possibilità di salire su una seggiovia in mezz'ora, di fare belli comodi il percorso che invece ci vogliono magari 3 ore per arrivare su in cima, è chiaro che loro ti guardano e ti dicono: ma sarai mica matto, papà, prendiamo la seggiovia e saliamo. E a quel punto il genitore deve davvero, no, prendere una decisione, perché loro diventano anche molto incalzanti. Guarda che tutti stanno salendo con la seggiovia, guarda quella famiglia e quei figli, loro sì che sono bravi, io non ho voglia. Tu, quello è il momento in cui si vacilla, no, in cui si deve decidere: ma ho in mente un progetto che ha dentro anche un obiettivo educativo, e quindi sì, questa cosa la facciamo, perché non voglio che tu sali con la seggiovia, non perché sono sadico, ma perché avrai molti altri vantaggi nel salire a piedi che la salita in seggiovia non ti dà. Ecco, se un genitore usa la sua sicurezza adulta e quindi utilizza l'autorevolezza per dire in modo tranquillo: non si sale in seggiovia, facciamo il percorso a piedi, per i primi 30 minuti verrà davvero assalito dal figlio, ci saranno le peggio parole, ci saranno tutti quegli argomenti: siamo la famiglia peggiore del mondo, ma proprio a me dovevate capitare voi come genitori, tutta quella narrazione. Ma se il genitore non sente questo come un attacco, non è che ti sta dicendo non sei un bravo papà, non sei una brava mamma, ti sta semplicemente dicendo che avrebbe molto preferito la via più facile. Resisti, genitore, mi verrebbe da
ma
dire.
Ecco,
no,
ma resisti, stringi genitore. I denti, ma il genitore parla o fa finta di essere un altro?
Ma secondo me rimane bello tranquillo, valida quella cosa. Beh, certo che sarebbe stato più comodo salire in seggiovia, hai anche tu le tue belle ragioni, ma siamo in montagna e quindi effettivamente vale molto la pena anche fare l'esperienza del sentiero. Quello che accade però è che dopo 30-40 minuti, se la camminata ne deve durare 3 ore, l'atmosfera cambia, cioè il cervello piano piano si adegua, si abitua alla nuova esperienza, no? E improvvisamente tu ti accorgi che quel figlio così lamentoso comincia a osservarsi in giro, a fare domande, ti chiede che ne so, di cantare una canzone insieme, si mette a fare una gara con te, se stai muovendoti con altri ragazzi della stessa età si mette a fare giochi, cioè quella che era un musone, sembrava una fatica insormontabile, viene in realtà metabolizzata, e da lì in poi c'è il percorso della scoperta. La cosa straordinaria è arrivare in cima, perché arrivare in cima dopo aver camminato e quindi essersi conquistati la vetta dà un senso di soddisfazione, una dimensione di autoefficacia di cui il genitore può sentirsi davvero responsabile poi come risultato educativo. E darei queste altre due osservazioni: se tu arrivi su con la seggiovia, ci metti mezz'ora, ti restano vuote 2 ore e mezze, come le riempi quelle 2 ore e mezze? Ecco, quasi sempre, se non c'è un progetto ben definito, diventeranno 2 ore e mezze riempite attraverso il ricorso alla vita virtuale, quindi non c'è nessun vantaggio reale poi per l'obiettivo educativo nel prendere la via semplice. Il secondo aspetto è che salire con il sentiero fortifica, cioè allena la struttura ai muscoli, genera una capacità di aumentare, no, la propria competenza respiratoria dentro la fatica, e quindi permetterà a quel figlio, di fronte a future salite che non hanno a disposizione la seggiovia, di sentirsi capace di affrontarle invece che andare in ritiro.
Vorrei che tu ci accompagnassi nel tema del capitolo in cui tu inviti tutti noi a rifocalizzarci su quanto sia importante, fondamentale, spostarsi dalla dimensione dell'io a quella del noi.
Ma direi che questa, proprio il movimento dall'io al noi, in questo momento è qualcosa che i sociologi mettono sotto il focus della loro attenzione, che i filosofi ci dicono deve essere riportata dentro alle nostre vite. Se io genitore voglio un figlio che sia un super figlio, che abbia un io enorme e potentissimo, scolpire, no, quell'io ultrapotente significa automaticamente un po' sperare che per lui ci sia il podio, la medaglia d'oro, ma alla fine la medaglia d'oro è solo per uno e automaticamente tutti gli altri diventano degli antagonisti e diventa un meccanismo dell'io contro tutti. Spostarci sul noi invece è quello che rende profondamente umani noi esseri umani, e lì dentro gli esseri umani hanno sempre dato il meglio di sé. Dare il meglio di sé è davvero ciò che dovrebbe essere al centro del progetto educativo per un figlio, ma dare il meglio di sé non vuol dire arrivare primi, vuol dire integrarsi dentro alla rete, alla matrice del proprio contesto di vita e di appartenenza, perché lì dentro, ecco, facendo squadra si diventa villaggio.
Alberto, sai che un tema che a me sta molto a cuore è quello relativo alla salute fisica, che è anche e soprattutto salute mentale. A un certo punto tu ci allerti sui paradossi della cultura contemporanea, la fatica di trovare il giusto posizionamento tra ciò che ci fa bene e molti slogan oggi politically correct che possono trasformarsi, tu scrivi, in un autogol per i nostri figli. Ad esempio parli di disforia di genere, di body shaming, di grassofobia.
Ma guarda, credo che quelli che hai citato, no, i temi che la disforia, il body shaming, la grassofobia, sono tutti temi che compaiono sulla scena oggi, e per fortuna che compaiono, è molto importante affrontarli e avere buone modalità di gestione, però entrano poi spesso nella vita dei nostri figli molto banalizzati, cioè attraverso la logica della stories, del real, della frase di 5 parole che ha dentro dei mondi incredibili. Proprio nel tuo programma che è di salute, no, vale la pena per esempio guardare che il problema di sanità pubblica numero uno nel mondo è l'obesità. Allo stesso tempo le persone sovrappeso obese a volte sono vittime di body shaming, cioè di sono prese in giro per il corpo che hanno, cosa che non deve avvenire mai. Per tutelare le persone dal body shaming noi dobbiamo fare tutto un lavoro culturale per cui non puoi mai usare il corpo di una persona per farla stare male. Però questo non significa dire grasso è bello. Ecco, dentro a molte campagne contro il body shaming improvvisamente compare il messaggio che grasso è bello, e per esempio se abbiamo dei figli, no, che hanno dei problemi di stato ponderale, il messaggio che devono ricevere è nessuno ti può prendere in giro per il tuo corpo, ma allo stesso tempo avere cura del tuo corpo potrebbe significare doverti occupare del tuo stato ponderale, perché questo ti darà molti vantaggi in termini di salute.
Certo.
Esatto, e questo è io sono un medico, devo dire no al body shaming, ma devo dire anche no al grasso è bello, che ho sentito tantissime volte magnificato proprio nei messaggi contro la cosiddetta grassofobia, e che non portano poi a ragazzi e ragazze il messaggio corretto, come magro è bello non va bene, grasso è bello non va bene uguale.
Alberto, io vorrei chiudere con un breve estratto del tuo libro, lo ascoltiamo insieme e poi torniamo un attimo per salutarci.
Stare in rapporto con un adulto autorevole nel tempo della crescita comporta acquisire la consapevolezza del ruolo che viene attribuito all'altro dentro una relazione. E quando il genitore è l'altro, è fondamentale che il figlio senta che quell'adulto è dentro alla sua vita. Fai il tifo per te, sia quando vinci, sia quando perdi.
Alberto, grazie per essere stato con noi. Anche questo è un breve estratto da Allenare alla vita, e la bella notizia è che noi continueremo ad allenarci con Alberto Pellai, vero Alberto?
Esatto, durante l'estate sceglieremo alcuni dei temi di questo percorso per genitori e lo racconteremo e condivideremo durante le giornate estive.
Intanto, se voi avete piacere di condividere con noi le vostre storie, i vostri dubbi, obiettivo salute @radio24.it, Alberto Pellai tornerà nel frattempo a trovarci, e poi ad agosto partiremo con una seduta settimanale di allenamento. Ciao Alberto, grazie.
Grazie a te, buongiorno a tutti.
C'è Paolo Corleone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Ci sentiamo domani, subito dopo il GR delle 12, per una nuova puntata di Obiettivo Salute in Tavola. E naturalmente siete invitati a pranzo con la vostra Nico. Un saluto!